amo, io lo amo. Questo è il giorno. Ancora tu sei degno. Potete sedervi. Anch'io voglio salutare tutti di cuore, particolarmente tutti quelli che sono collegati online, che il Signore fedele in tutto il mondo possa benedire i nostri amici della Nuova Zelanda. Scrive: quando il sabato da voi sono le 7:30, 19:30, allora da noi 7:30 di mattina, domenica. Questa è la differenza di tempo che c'è. Nuova Zelanda, lì incomincia ogni nuovo giorno. Ho da raccontare alcune cose. Noi tutti sappiamo che oggi è l'ultima riunione in questo anno del primo fine settimana. La prossima riunione sarà già a gennaio, il 2 e il 3 gennaio, e i giorni passano, vengono e vanno via, e nessun giorno, nessuna settimana ritorna indietro. Ho fatto quello che potevo quest'anno. Ero sorpreso quando ho visto in internet quanti voli avevo fatto. 88 voli da gennaio fino a novembre in 21 nazioni e 6 nazioni per la prima volta. È bello che Dio apre nuove porte, che apre cuori e che la sua parola rivelata arriva fino agli estremi della terra. Nell'ultimo viaggio, per la prima volta, sono stato in Nuova Guinea e Dio in modo particolare ha dato un nuovo inizio. 8 anni fa i fratelli sono venuti a collegamento con noi, 3 anni hanno fatto un nuovo inizio, ma poi venne un vescovo dall'Inghilterra e della Chiesa Unitaria e voleva portare il suo ordine lì, e alcuni dei fratelli non potevano andare con questa linea, le donne dovevano dirigere la riunione, c'era una cosa dopo l'altra, e un fratello si è messo in collegamento con noi e ha scritto: tu devi venire. E così successe che sono potuto andare lì. Per farlo brevemente, la domenica, la prima predica, lunedì morì il primo uomo che lì doveva prendere tutto sotto il suo controllo, e il martedì abbiamo potuto avere un nuovo inizio meraviglioso, e il fratello che ha dovuto prendere la direzione si alzò e disse: Dio ha condotto le cose così che tu sei venuto, e il fratello è andato via, affinché possiamo camminare nella parola e non andare di nuovo in un errore. Dio ha fatto molta grazia. Tutto il gruppo venne avanti e mi chiedeva che li benedisse nel nome del Signore, e l'ho fatto anche. Sono riconoscente per quello che Dio fa. In Manila abbiamo avuto una riunione con circa 60 predicatori di tutto il paese e per avere comunione con me e l'uno con l'altro, e abbiamo potuto rispondere a quantità di domande. Dio ha fatto grazia. Era una delle più lunghe riunioni, più di 3 ore. La parola l'abbiamo esposta, una domanda dopo l'altra, abbiamo dato la risposta dalla scrittura, e Dio ha fatto grazia. Poi nuovi collegamenti a Nepal e nei paesi vicini, poi in Thailandia. Dio ha fatto davvero grazia, si può dire. E la differenza di tempo davvero mi disturba. Fino a 9 ore di differenza, il giorno diventa notte, la notte giorno, ma nonostante sono riconoscente a Dio che Lui mi ha aiutato, e si può dire veramente: Dio ha fatto grazia per il viaggio, e questo è quello che conta. Poi oggi abbiamo tante visite nel nostro mezzo, abbiamo visite da Atlanta, da Kinshasa, e io voglio che tutti i fratelli si alzino. Il fratello George, il nostro fratello, Dio vi benedica particolarmente nel nostro mezzo. Avete portato i saluti, li do, e portate anche saluti indietro. Chi abbiamo ancora? Poi abbiamo un fratello da Grodno, dalla Russia Bianca. Puoi alzarti affinché ti vedano tutti, miei fratelli. Dio ti benedica nel nostro mezzo. Poi chi abbiamo ancora qui? Ci sono alcuni. Chi è qui per la prima volta oggi qui? Volete alzarvi? Chi è qui per la prima volta? Un fratello viene dall'Olanda e vuole lasciarsi battezzare se Dio vuole, domani possiamo avere il battesimo e consacrazione dei bambini. Benvenuti tutti quelli che sono qui per la prima volta, siate benvenuti. Poi abbiamo saluti da molte parti del mondo, mi sono scritto alcuni nomi, saluti. Chi è da Birmingham? Dove sono i nostri fratelli? Dove siete voi del Birmingham? Dio vi benedica nel nostro mezzo. Chi è ancora qui che possiamo chiamare velocemente e che non ci dimentichiamo di nessuno? Poi saluti da Kapstadt, da Johannesburg, da Nairobi. Abbiamo saluti da tante parti. A volte ho l'impressione, quando menziono alcuni e gli altri no, che possono succedere dei malintesi, ma tutti i fratelli in ogni lingua e popolo devono sapere che noi ci sentiamo uniti nel Signore a loro. E se ascolto che adesso più di 450 sono già collegati per ascoltare quando pensiamo particolarmente in Central Africa, Dottor Bier lascia i saluti e lì si riuniscono 2-3 mila persone per ascoltare direttamente online. Dappertutto nel sud, nel nord, nell'est, nell'ovest e in questo continente, dalla Scandinavia fino a Palermo e da Bucarest fino in Inghilterra, e a tutti auguriamo la benedizione di Dio, a tutti quelli che sono collegati, che ascoltano e che vedono. Viviamo in un tempo, magari brevemente, quello che si tratta per noi come chiesa locale. La nostra sorella Donda è andata a casa e devo dire le mie visite nelle ultime ore mi hanno rallegrato tanto. Conoscevo la sorella Donda dal 63 e sono passati molti anni. Era una donna tranquilla e tutti quelli che lo conoscono, era una benedizione. È la mamma del nostro fratello Reinhold Donda e la suocera di Helmut Frank. Poi abbiamo da dire tante cose di quello che Dio ha fatto e anche di quello che succede adesso attualmente nella terra. Prima che parliamo di questo, lasciatemi mostrare l'ultimo annunzio che abbiamo dato in un giornale tedesco affinché voi sappiate che anche noi mettiamo il peso che a Berlino e dappertutto venga letto quello che noi crediamo e predichiamo. E questo giornale viene letto da molti, anche da uomini da grandi e da piccoli, qui con una foto di battesima scriviamo: il missionario Evald Frank annuncia in tutti i continenti il pieno Evangelo così come era all'inizio, all'origine, e come lo leggiamo negli Atti degli Apostoli, a questo appartengono una conversione personale a Cristo, il battesimo secondo la scrittura di quelli che sono diventati credenti, è una vita che possa compiacere a Dio. Poi segue il battesimo dei bambini, l'espressione dei bambini è che viene dal IV secolo dopo Cristo, lo rigetta perché non c'ha nessun fondamento biblico. Poi viene il mandato missionario, ma prima che viene il mandato missionario, Gesù Cristo disse: lasciate i bambini venire a me, e imponendo loro le mani li benedisse. Marco 10, 13 fino a 16, ma non li battezzò e non fece nessuna aspersione. E poi l'ultima frase: gli apostoli hanno predicato e battezzato così come il Signore aveva comandato. Chi è diventato credente e si lascia battezzare sarà salvato. E poi alla fine, Atti 2, 41, quelli che ricevettero la sua parola si lasciarono battezzare. Noi abbiamo compiuto il nostro compito e tutti sanno esattamente che l'ultimo messaggio divino ha due predestinazioni: uno come testimonianza e il secondo per chiamare fuori i veri credenti in questo tempo. Gli uni saranno senza scusa e gli altri ascolteranno la chiamata, usciranno fuori e si lasceranno preparare per il giorno glorioso del nostro amato Signore e Redentore. Poi, di quello che si tratta di Israele, abbiamo capito quello che succede, abbiamo capito quello che succede in Europa dal 1 dicembre. La bandiera europea sarà in tutti i 27 parlamenti. Si può leggere tutto questo, si può vedere tutto questo, e la cosa più nuova è che il nostro Presidente è oggi nel Vaticano e si è saputo il mondo vuole un'autorità mondiale che è degna, e la Russia dice di fare, dopo 92 anni, di riprendere i collegamenti, le relazioni col Vaticano. Tutto prende il suo posto nel nostro tempo, e io lo dico per convinzione, a motivo della Sacra Scrittura: la fine di ogni cosa è molto vicina. E proprio in questo insieme è scritto di rimanere sobri, di ordinare tutto, ma di rimanere sobri. Adesso lasciatemi leggere due versi da Daniele per quello che riguarda quello che sta succedendo adesso, per mostrarvi che quando regno sulla terra. Leggiamo da Daniele, dal capitolo 7, versetto 23. Daniele 7, versetto 23. Ed egli mi disse: la quarta bestia è un quarto regno, sulla terra, diverso da tutti i regni, che divorerà tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà. E poi nel versetto 27 è scritto: allora il regno, il potere e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno. Ho dato uno sguardo nella storia, qui il regno romano viene mostrato nella storia. Nell'Ottocento il coronamento di Carlo il Grande, come si può esprimere, che importanza già in quel tempo il regno romano aveva. Leggo dalla storia, ma il regno romano, finché Dio vuole, rimane. Dio l'ha stabilito. E tutta la terra deve essere sottomessa a questo regno. Alla dottrina del regno romano, delle nazioni tedesche, non c'era più nulla da scuotere. C'è ancora un verso, una frase che voglio leggere.
In einem ehrwürdigen gemeinsamen Hexameter Roma Caput Mundi regit orbis frena rotundi. Zu Deutsch,
in tedesco Roma è il capo del mondo, tutto e tiene le redini del mondo nelle mani. Anche al di là del Medioevo, Roma tiene le redini del mondo nelle mani. Che cosa si può dire a tutto questo? L'ultimo regno viene fuori e Dio chiama fuori. E veramente, se il regno del nostro Signore nella terra viene chiamato e incomincerà in quel tempo dove il quarto regno calpesterà sotto i suoi piedi tutta la terra. Quanto allora è vicino il rapimento, e noi magari lo stamperemo un'altra volta, come il tempo della fine viene esposto biblicamente: 3 anni e mezzo per il ministero dei 2 profeti, 3 anni e mezzo per la grande persecuzione e tribolazione. Quindi dopo il rapimento ancora 7 anni e poi il regno viene chiamato, come anche possiamo anche leggere in altri passi biblici. Per esempio in Apocalisse 11, qui nel versetto 17, Apocalisse 11, 17 è scritto che in quel tempo Apocalisse 11, versetto 17. La lode nel cielo e poi con le parole. Ti ringraziamo, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. E poi in Apocalisse, capitolo 12, nel versetto 10 e 11 è scritto, Apocalisse 12, versetto 10 e 11, allora udii una gran voce nel cielo che diceva, ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. E poi viene la schiera che ha vinto, ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Non che uno vogliamo far paura uno all'altro, ma rimaniamo sobri, e nonostante prendere a cuore questo e prepararci, siate sinceri, se, quando è scritto quelli che erano pronti sono entrati alla cena della nozze, la porta fu chiusa. Allora non basta che noi ordiniamo la profezia biblica e noi siamo riconoscenti per questo. Io sono riconoscente per la parola profetica, sono riconoscente di cuore per l'introduzione in tutto il piano di salvezza del nostro Dio, ma la cosa principale rimane la nostra chiamata fuori, la nostra preparazione per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. E perché lo sappiamo e lo vediamo nei segni dei tempi, pensiamo a Israele e di quello che si tratta del popolo di Israele, che Dio ha scelto Abramo, Isacco e Giacobbe. Era la decisione di Dio per dare testimonianza nella terra e poter dire: voi siete i miei testimoni. Leggiamo i due passi da Ezechiele 36, 34, Ezechiele 36, Ezechiele 36, versetto 24. Ich will euch also aus den heiden Völkern, io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Qui era una promessa, ma oggi è un compimento. Il nostro Signore dice: quando vedete, quando il fico diventa tenero, allora riconoscete che il tempo è vicino. Dio, il Signore, ha il suo popolo, e da 105 nazioni li ha portati indietro. Adesso non prendetela male, ma circa in 150 nazioni io ho potuto predicare la parola di Dio, ho potuto portare il messaggio divino, dare l'ultima chiamata. Allora bisogna dire due cose succedono in questa generazione parallelamente: il raduno del popolo di Israele da tutti i popoli, lingue e nazioni, la chiamata fuori e il raccoglimento del popolo di Dio da tutti i popoli, lingue e nazioni. E se pensiamo a Africa, è scritto addirittura da tutte le tribù, non solo popoli e tribù, ma da ogni tribù dell'Africa. Il Signore Dio chiama fuori. Perciò dobbiamo stare attenti, non soltanto il raccoglimento di Israele, non soltanto lo Stato di Israele nel 48, nel 1946 Dio ha dato un mandato il 7 maggio e ha mandato il fratello Branham con un messaggio che doveva precedere la seconda venuta di Cristo e quando lì era sera, nello stesso giorno il Signore mi apparse e mi diede il mandato. Dio fa le due cose in questo tempo. Lui riunisce il suo popolo di Israele e porta a compimento la sua Chiesa affinché le parole sono compiute che prima il Signore si chiama un popolo dalle nazioni per il suo nome e poi tutto Israele sarà salvato. Quello che mi ha toccato è Ezechiele 48. Magari ritorniamo in questo. In Ezechiele 47 e 48 possiamo vedere che quando tutto è successo, anche ogni tribù sarà nel territorio che gli appartiene, l'ordine divino sarà di nuovo rimesso. E così come l'ordine divino col popolo di Israele nel paese naturale sarà, così l'ordine divino deve venire nella Chiesa chiamata fuori. Dio riporta tutto nello stato originale e potete leggere da voi stessi in Ezechiele 48 abbiamo i 12 nomi delle 12 tribù di Israele. Potete leggere dal versetto 13 in Ezechiele 48 versetto 30 vengono dati tutti i nomi e se andiamo a Apocalisse 21:12 abbiamo gli stessi nomi nella Nuova Gerusalemme. Apocalisse 21 versetto 12. Della santa città Gerusalemme aveva delle mura grandi e alte, aveva 12 porte e alle porte 12 angeli, sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli delle 12 tribù dei figli di Israele. Le due cose vanno parallele e Dio l'ordine divino lo riporta indietro così che tutti ritornano lì dove appartengono. Adesso alcuni pensieri del piano di salvezza all'inizio del Nuovo Testamento e adesso anche alla fine della Chiesa del Nuovo Testamento, lasciatemi leggere alcuni versetti da Matteo per mostrare come all'inizio tutto è stato ordinato biblicamente. Quando leggiamo nel Nuovo Testamento, la cosa principale è che noi stiamo attenti alla parola profetica. Che cosa avevano i nostri fratelli all'inizio del Nuovo Testamento? Avevano la parola profetica e hanno ordinato tutto in modo biblico. Leggiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 9, qui nell'ultimo versetto ci viene detto del nostro Signore quello che Lui fece, Matteo 9, versetto 35. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Questo è il compimento di quello che noi abbiamo davanti agli occhi. Poi viene il nuovo inizio dal versetto 36 in Matteo 9. Vedendo le folle, ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. E adesso viene l'inserimento di quelli che Lui ha predestinati per annunziare, stabilito per predicare l'Evangelo. Versetto 37. Allora disse ai Suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. E poi nel capitolo 10:1 la chiamata dei 12 apostoli e il loro rivestimento, quello che avevano bisogno per il ministero. Versetto 1 in Matteo 10. Poi chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Poi abbiamo i nomi dei 12 apostoli e poi segue. Poi nel versetto 14 in Matteo 10: se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. Beato l'uomo che quando Dio manda qualcuno lo riceve per essere benedetto. E andiamo al versetto 40 in Matteo 10. Chi riceve voi riceve me, chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Poi viene questa espressione potente: chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta. E chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto.
Also diejenigen,
Quindi quelli che ricevono un messaggero di Dio, allora si divideranno il premio con loro. E questo lo dico mettendo l'accento su questo. Noi non seguiamo un uomo, noi non glorifichiamo un uomo, ma noi non passiamo al lato di quello che Dio ha promesso, non passiamo al lato di a quello che Dio fa nel nostro tempo, ma noi ci rallegriamo e siamo partecipi a questo. E poi in Matteo 11:1 abbiamo queste parole: quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi 12 discepoli, Gesù se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. E adesso viene l'ordine, e di questo che oggi si tratta per me, l'ordine del ministero che in quel tempo diede e poi del ministero che per grazia ha dato in questo tempo. Qui in Matteo 11, dal versetto 9 possiamo leggere: ma perché andaste per vedere un profeta? Sì, vi dico, è più che profeta. E adesso viene il motivo: egli è colui del quale è scritto, ecco, io mando davanti a te il mio messaggero per preparare la tua via davanti a te. Quindi un profeta promesso, più che un profeta. I profeti hanno annunziato la venuta del Signore. Giovanni poteva dire: questo è l'agnello di Dio che porterà i peccati del mondo. Chi vuole saperlo esattamente si può leggere in Luca 16:16. La legge e i profeti erano fino a Giovanni, e da allora il regno di Dio è stato annunziato. Qui anche in Matteo 11:13 è scritto così: poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. Poi viene la spiegazione: se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Quindi anche qui anche c'è bisogno di un altro passo biblico per capire questa espressione, e questo è quello che oggi è la mia richiesta, che possiamo portare le prove divine affinché possiamo ordinare tutto in modo giusto. E naturalmente parallelamente a questo, la Chiesa sposa deve trovare il collegamento con Dio. Negli ultimi tempi l'abbiamo detto spesso, l'abbiamo messo in evidenza: non basta che qualcuno può dire soltanto il profeta l'ha detto. Questo non basta. Il profeta aveva il compito di stabilire il collegamento con Dio, come un'indicazione mostra solo la via che bisogna andare, e ognuno non rimane lì fermo nell'indicazione, ma ognuno va verso la meta seguendo queste indicazioni, e per questo deve arrivare così che noi veniamo in collegamento con Dio. Non basta di essere in collegamento con un profeta, dobbiamo essere collegati con Dio e sapere che Dio parla per mezzo di bocche umane, ma noi abbiamo bisogno del collegamento con Dio. Lo dico anche perché in tutto il mondo effettivamente si viene predicato il profeta, nessuno prende la Bibbia, nessuno va nella parola profetica, nessuno prende altri passi profetici, ma tutti vanno avanti con i citati, e Dio ci ha fatto grazia che noi andiamo nella parola, e voglio dirvi due o tre cose che per me sono importanti dalla Sacra Scrittura. Prima andiamo nella lettera di Tito. Qui Paolo ha scritto delle cose importanti in Tito 1. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà. Qui abbiamo davanti agli occhi gli eletti, non tutti i credenti, ma coloro che prima della fondazione del mondo sono stati eletti da Dio e che Dio sapeva che riceverebbero questo che Dio ha stabilito per il loro tempo. Nel versetto 2, nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutti i secoli da Dio che non può mentire. E adesso viene quello che voglio mettere in evidenza, voglio mettere in risalto. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola mediante la predicazione che è stata affidata a me per ordine di Dio nostro Salvatore. Il terzo versetto è potente. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola mediante la predicazione. Dall'inizio ha mostrato quello che lui ha promesso, come lo leggiamo di nuovo nel versetto 3. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola. Quando viene il tempo del compimento, è un tempo stabilito da Dio, e allora Lui rivela la Sua parola e la Sua volontà, e noi veniamo inseriti nella volontà di Dio secondo la parola di Dio. Ci sono anche gli altri passi biblici negli Atti 2, dove Pietro usa la stessa parola come Paolo l'ha usato lì. Atti 2, versetto 23. Atti 2, versetto 23. Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, Dio prima della fondazione del mondo ha preparato tutto e noi siamo entrati in questo piano di salvezza. Ma al tempo stabilito, e fratelli e sorelle, le cose del tempo della fine non hanno incominciato 500 anni fa, tutto succede nel tempo stabilito, quanto il tempo era compiuto, sempre il tempo deve compiersi. Andiamo alle parole di Daniele, molto conosciute. Qui abbiamo delle affermazioni che ci conducono alla rivelazione. Daniele, versetto 4 e 9. Daniele 12, 12, 4. Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. L'abbiamo letto tutte. E sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Da quando questo libro ci è stato messo a disposizione, era sigillato fino al tempo della fine, e poi c'è stato un 28 febbraio 1963, e poi c'è stato un marzo dal 7 al 24, quando i sigilli sono stati aperti. E lo dico sinceramente, da quel tempo nell'Apocalisse non ho bisogno più di interpretare nulla, ogni capitolo è rivelato, si trovano i collegamenti, i contesti, perché Dio ha aperto i suggelli e ci ha condotti in questo. Su sigilla fino al tempo della fine, se siamo venuti al tempo della fine, Dio doveva mantenere la sua parola, questo era il tempo stabilito e il libro è stato aperto e noi siamo riconoscenti per questo. Poi abbiamo nel versetto 9, in Daniele 12, versetto 9, egli rispose: va Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine. Il tempo della fine non l'abbiamo inventata noi. Il tempo della fine è scritto nel Vecchio e nel Nuovo Testamento e noi viviamo in questo spazio di tempo e per questo Dio ci ha dato accesso per grazia a questo. Adesso questo, leggiamo da Daniele, capitolo 12, il versetto 7. Daniele 12, versetto 7. E io vi chiedo a tutti i fratelli in tutto il mondo di leggere e di aprire la Bibbia e di rispettare quello che Dio qui ha da dirci. Daniele 12, versetto 7. Udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume. Egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno dicendo: questo durerà un tempo dei tempi e la metà di un tempo. E quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno. Qui abbiamo la descrizione esatta, ma con questo andiamo a Apocalisse 10 per mostrare l'armonia, in cui la parola di Dio per mezzo dello Spirito Santo è stata scritta. Leggiamo in Apocalisse capitolo 10 e qui leggiamo il versetto 6 e tenete la Bibbia aperta anche a Daniele 12. Leggo da Apocalisse 10, 6. E giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso, la terra e le cose che sono in essa, e il mare e le cose che sono in esso, dicendo che non ci sarebbe stato più indugio. Lo stesso giuramento, nello stesso tempo, è lì un tempo dei tempi, alla metà di un tempo fino alla fine, e qui non ci sarà più indugio, ma nei giorni in cui sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato, qui il giuramento col tempo e qui lo stesso giuramento dove viene detto non c'è più indugio, adesso succede quello che Dio ha detto. Il prossimo punto è questo, fratelli e sorelle, che noi possiamo vedere quello che è scritto in Apocalisse 10 dell'angelo, Apocalisse 10:1. Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo, avvolto in una nube, sopra il suo capo vi era l'arcobaleno, la sua faccia era come il sole. Con questa parola dobbiamo andare in Malachi 3 per sapere che Dio ha dato la promessa che lui come angelo del patto verrebbe. Leggo le due le promesse da Malachi 3:1. Ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me. E subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderà, entrerà nel suo tempio. Ascoltate attentamente. Il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, e viene, dice il Signore, l'angelo del patto viene nel suo tempio, viene nel suo tempio. Qui è scritto, questa è la doppia profezia. Nella prima venuta Giovanni il Battista era colui che doveva preparare la via del Signore per condurre il cuore dei padri ai figlioli, ma la seconda parte, questa è la profezia biblica, quando il Signore viene nel suo tempio come angelo del patto, tutto a suo tempo, nel suo posto. Ritorniamo a Apocalisse 10. Poi vide un altro angelo potente che scendeva dal cielo avvolto in una nube. Andiamo in Apocalisse 11, qui nel versetto 1 è scritto, poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto, alzati e misura il Tempio di Dio e l'altare e conta quelli che vi adorano. Qui ci possiamo approfondire, ma io vi chiedo sinceramente, siamo interessati all'insegnamento. Io lo devo fare. La profezia biblica la devo ordinare in modo biblico. Questo è il mio compito. Ma anche lo stesso voglio vedere che noi non veniamo soltanto istruiti nell'insegnamento, entriamo nei particolari, ma che afferriamo, perché la parola profetica ci è stata data, non perché viene interpretata, ma che perché venga messa dove appartiene e che si possa vedere il compimento. Potete andare in Zaccaria, dove viene anche misurato il Tempio. E qui abbiamo la descrizione del Tempio e quello che succederà in quel tempo. Zaccaria 14:1. E qui abbiamo la descrizione che il nostro Signore in quel tempo con i suoi piedi appoggerà i suoi piedi nel monte degli Olivi. E poi dal versetto 14 abbiamo che il Signore combatterà contro tutti quelli che sono venuti contro Israele e che sono venuti contro Gerusalemme, e poi quello che ci sarà nel Tempio e che ci saranno anche i vasi, e tutto sarà consacrato a Dio. Una descrizione precisa fino al versetto 21. E nessuno entrerà nel Tempio del Signore, nessun venditore in quei giorni si troverà là. E poi veniamo nel versetto 6 e 7, dove è scritto: in quel giorno non ci sarà più luce, gli astri brillanti ritireranno il loro splendore. Sarà un giorno unico, conosciuto dal Signore, non sarà né giorno né notte, ma verso sera ci sarà luce. E poi viene la descrizione: in quel giorno delle sorgenti usciranno da Gerusalemme, metà dalle quali volgeranno verso il mare orientale e metà verso il mare occidentale. Ritorniamo a Ezechiele 47, dove la sorgente viene da sotto il Tempio. 72 volte il fratello Branham ha menzionato Zaccaria 14. Uno dei suoi cori preferiti era: verrà la luce nel tempo della... E come l'ha cantato di cuore, noi camminiamo in questa luce meravigliosa. E noi tutti siamo riconoscenti che Dio nel giorno della salvezza, nel tempo della sera, prima che viene l'ora di mezzanotte, per grazia ci ha dato luce. E si può dire, quelli che abitavano nelle tenebre hanno visto una luce, ma questo nonostante non esclude Zaccaria, questo versetto di Zaccaria 14, ma conferma che questo può avere un doppio significato. Questo è il nostro tempo, Dio ci ha dato luce. E così in quel giorno Dio anche compirà quello che qui è scritto. Leggiamo da Pietro per mostrare di nuovo com'è importante per me e com'è importante la parola profetica per me, e nessuno può togliermi questo. In 2 Pietro capitolo 1, dal versetto 3 e poi andiamo al versetto 16 per mostrare che non si tratta soltanto della parola profetica, ma anche che noi riceviamo la nostra preparazione per grazia. Leggiamo da 2 Pietro, capitolo 1, dal versetto 3. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. E poi ci viene detto, per voi per questa stessa ragione, mettendo da parte vostro ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, l'autocontrollo, la pazienza, alla pazienza, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore in generale. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. E poi viene naturalmente il versetto 9, ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Chi ha contato queste sette virtù, a chi manca questo può cantare, ma la vita non è ancora lì completamente. Dio ci vuole dare vita, una vita in cui queste virtù diventano verità in noi, vengono vissute. Anche per quanto riguarda la grazia, quando si sente quello che la gente predica sulla grazia, che nella grazia tutti i peccati che uno farà sono perdonati, ma grazie, come disse Mosè, se ho trovato grazia davanti a te, allora fammi conoscere le tue vie, affinché io posso riconoscere che ho trovato grazia davanti a te. La grazia conduce al ravvedimento. Lo Spirito di Dio ci guida al ravvedimento. È meraviglioso quando uno riceve la Scrittura e lascia le cose così come Dio l'ha detto, e così è, così rimane. Il versetto 10 ancora è scritto. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. E poi Pietro viene al punto centrale nel versetto 16, in 2 Pietro 1, versetto 16. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua maestà. E dopo di quello che viene detto del monte della trasformazione, l'Apostolo nel versetto 19 testimone, abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestare l'attenzione. È in nostra proprietà, la grazia di Dio ci è stata data, la parola profetica ci è stata rivelata per mezzo dello Spirito Santo. Noi ci appartiene, non è in qualche posto, ma è nel nostro cuore, è nella Scrittura, e noi abbiamo accesso a questo per grazia. E nel versetto 20 è scritto: sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia delle Scritture proviene da un'interpretazione personale. Tutta la rivelazione è profezia biblica. E quello che abbiamo letto in Daniele, in Zaccaria o in Ezechiele è tutta profezia biblica che non può essere interpretata, ma deve essere mostrata nel contenuto in cui si trova, affinché possiamo avere davanti a noi il piano di Dio ben ordinato. Non è scritto in Mosè, e lui fece tutto secondo come gli era stato mostrato nel monte. Non è scritto di Mosè, lui fece tutto come il Signore gli comandò, di Elia, l'ho fatto secondo la tua parola. È il tempo, fratelli e sorelle, e dappertutto nel mondo sia detto: questa è l'ora di Dio, nessuno può fare più quello che vuole, dire quello che vuole, insegnare quello che vuole, ma questa è l'ora di Dio, dove noi la parola profetica 100% secondo il piano di Dio dobbiamo ordinarla, affinché nella Chiesa sposa veramente l'unità della fede sia fatta, dove ognuno può credere quello che vuole, ma dove tutti credono, come dice la Scrittura. Siete d'accordo con questo? Dove tutti credono, come dice la Scrittura. Dove lo dice? Dove lo ordina? O se era in Daniele, o in Apocalisse, o col Tempio, o in Zaccaria, oppure in Ezechiele, o in Apocalisse. Deve essere riportato allo stesso indicatore. E poi abbiamo in 2 Pietro, capitolo 1, ancora l'accento, dobbiamo mettere l'accento al versetto 19, abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Perché andiamo alla parola profetica? Perché la luce ai nostri piedi, noi vediamo il collegamento. E poi abbiamo nel versetto 20: sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Così nel Matteo abbiamo letto il ministero del nostro Signore, il ministero di Giovanni Battista, e se andiamo agli Atti degli Apostoli, il fondamento della Chiesa, tutto è stato ordinato in modo biblico. Anche Pietro poteva dire a Pentecoste: questi non sono ubriachi come voi pensate, qui si compie la parola che Dio per mezzo del profeta Gioele disse negli ultimi giorni Dio spargerà il suo spirito su ogni carne, non io penso, io dico, ma che ritorniamo alla parola profetica e possiamo ordinare le cose del Nuovo Testamento in questa parola profetica, e questo lo facciamo oggi. Quello che è successo all'inizio l'abbiamo già nella Sacra Scrittura, ma oggi il nostro compito di trovare l'armonia del Vecchio nel Nuovo Testamento, dell'Evangelo, delle lettere, dell'Apocalisse, di avere l'armonia al 100% e di portarla al popolo di Dio per poterla mettere nel loro cuore. E adesso alla fine il pensiero del ritorno del Signore di cui si tratta in 2 Pietro 3, abbiamo nel versetto 2 l'ammonimento in 2 Pietro capitolo 3, versetto 2. Perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. E poi viene il versetto 4. E diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Versetto 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. E poi alla fine, versetto 14, perciò carissime, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. La parola profetica è meravigliosa, l'ordine di questo è meraviglioso e io sono riconoscente a Dio, ma il risultato deve essere, il versetto 14 deve diventare realtà. Perciò carissimi, aspettando queste cose, fate in modo, tutte queste cose sono state promesse, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Di questo si tratta oggi, di questo si tratta nelle riunioni, che prendiamo un bagno d'acqua e veniamo purificati da tutti. E su questo mi viene la parola di 2 Corinti 7, 2 Corinti 7, 1, dopo che nel capitolo 6 viene la chiamata fuori, nel capitolo 7, 1 è scritto: poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio, poiché abbiamo queste promesse. Com'è meravigliosa la parola di Dio, come sono meravigliose le promesse che Dio ci ha dato. Ma loro ci indicano di essere fedeli al Signore per poter vivere il compimento. E poi alla fine 2 Pietro 3, dove l'Apostolo Pietro ha dovuto dire che Paolo ha scritto delle cose che non sono facili da capire, in 2 Pietro 3, versetto 16. Ma e così in tutte le sue lettere, quando parla di queste cose, e questo gli fa in tutte le sue lettere in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Quindi è difficile, ci sono delle cose difficili a capirsi, ma diventa facile quelle cose difficili da capire quando si paragonano e si mettono in collegamento con gli altri passi biblici che parlano della stessa cosa. Allora questo difficile diventa facile, allora uno c'ha accesso a questo, come abbiamo letto e visto, o in Apocalisse 10, Daniele, Zaccaria 14, Ezechiele 48, allora si capisce facilmente quando i passi biblici vengono ordinati secondo il tema e secondo gli avvenimenti come viene descritto. Allora tutto diventa facile a capire. Ancora di nuovo il versetto 17 come ammonimento. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza. Quindi bisogna sapere a chi uno ascolta. Effettivamente ci sono due sorgenti della rivelazione o dell'ispirazione. È importante che noi possiamo vedere se uno parla per ispirazione divina, cioè dalla Sacra Scrittura, oppure lui porta le proprie idee e le proprie interpretazioni, come è scritto. Dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza. Quindi rimaniamo nella parola di Dio, fondati nella parola di Dio, così come oggi abbiamo analizzato. E allora Dio sarà con noi e noi tutti avremo il collegamento con Lui. Cari fratelli e sorelle, che cosa dirvi la parola di Dio? Che cosa significa per voi l'insegnamento profetico? Che cosa significa che noi parliamo di quello che Dio ha concluso nel suo piano di salvezza, oppure che al suo tempo determinato ha portato tutto a compimento nel tempo che Lui ha voluto? La parola di Dio vi parla. Potete avere guadagno da questa parola, avete accesso a questa parola, al trono di grazia, perché questa è la parola del Signore che è venuta dal trono e che noi la troviamo qui in lettere, e che lo Spirito Santo ci rivela sempre nuovamente. E quando in tutti i viaggi a volte sono contristato per le circostanze di come si trova la Chiesa sposa, ma molto spesso mi viene grande allegrezza e grande riconoscenza che Dio il Signore ci ha dato questo accesso, questa grazia. Lo dico apertamente, come nei giorni di Mosè e Giosuè. Il giorno di Mosè la parola è stata rivelata è stata messa nell'arca del patto e poi l'arca del patto venne nelle spalle dei sacerdoti e poi venne l'entrata nel paese promesso e poi viene la divisione delle tribù. Noi non abbiamo la colonna di fuoco, ma la presenza di Dio è nel nostro mezzo e la parola rivelata è in mezzo a noi per grazia e lo Spirito Santo ci conduce in tutta la verità. Quanti hanno capito Apocalisse 10, Daniele 12, la parola di Dio ci viene rivelata per mezzo dello Spirito Santo, che tutti in tutto il mondo siano stati benedetti con noi dall'Oriente all'Occidente, da tutti i continenti, che Dio abbia la sua via con le sue vie con la sua Chiesa in tutti i popoli, lingue e nazioni per grazia. A Lui, l'Iddio Onnipotente, sia ringraziato per la sua santa parola rivelata nel nostro tempo. A Lui sia la gloria in eternità. Amen. Ci alziamo e cantiamo come tante volte, così come sono, così deve essere. Rimaniamo silenziosi davanti alla presenza di Dio, magari hanno le sorelle un cantico che vogliono cantare. Di cuore voglio dire oggi, chi vuole consacrare la sua vita a Dio, vuole consacrarla completamente a Dio, fatelo adesso. Tutti i giovani, tutti quelli che vengono nuovi, vogliamo consacrare la nostra vita a Dio, al nostro Signore, in obbedienza, metterla a sua disposizione e condotti dal suo Spirito Santo affinché veramente la chiamata fuori e la preparazione possiamo viverla, che non soltanto possiamo ordinare la parola profetica. Io sono riconoscente per la parola profetica, ma noi dobbiamo lasciarci ordinare, dobbiamo trovare il nostro posto nel Signore e nella Chiesa, nel corpo di Gesù Cristo. Dobbiamo cercare il collegamento con Dio, che la proclamazione ne valga la pena e che Lui possa operare per quello che Lui ha mandato la sua parola. E così come Dio veglia sulla sua parola che Lui ha dato a Israele, anche adesso il quarto regno che viene, tutto succede come Dio ha detto nella sua parola, ma per noi può succedere soltanto che noi crediamo quello che Dio ci ha promesso, e per questo la proclamazione deve essere, l'annunzio deve essere collegato con la fede affinché ci possa essere rivelato quello che Dio ci ha promesso. Adesso ascoltiamo il cantico e poi pregheremo.
Wie schnell vergeht die Zeit, Freund, denk daran, bald kommt die Ewigkeit, wo man
Il Signore dice ancora oggi: chi viene a me, allora non lo caccerò via. Lui ci fa grazia, ci ristora, perdona tutte le colpe, tutti i peccati, purifica. Tutto quello che ci separava da Dio l'ha portato alla croce del Golgota. Il sangue dell'agnello è scorso. Negli ultimi giorni di cuore ho detto i quattro versetti. Signore, ricordati del patto che tu hai fatto con noi, ricordati del sangue del patto che tu hai sparso per noi, ricordati le promesse che tu ci hai dato, ricordati del compimento affinché noi possiamo ricevere vita. Dio si è occupato di tutto, abbiamo bisogno soltanto di credere e di riceverlo con ringraziamento in fede, e Dio fa il rimanente. Adesso chiamiamo i capi. Chi vuole essere inserito in questa preghiera davanti al trono di Dio? Chi vuole? Dio vi benedica, Dio benedica. Noi tutti abbiamo bisogno, sì, abbiamo bisogno di rivelazione, liberazione. Noi tutti abbiamo bisogno del Signore, abbiamo bisogno del nostro Signore. Cantiamo ancora di più dal nostro Signore. Fratello Smith, vieni e prega. Grande Dio, veniamo a te, Dio vivente, ti ringraziamo che tu hai avuto degli uomini nella casa dove tu li hai messi, erano fedeli, ma Signore, tu sei venuto nella tua casa, tu il fedele veritiero, il nostro Redentore e Salvatore, tu che ci hai liberato, ti ringraziamo, Dio del cielo, che possiamo avvicinarci a te, l'unico veritiero è risuscitato in te. Guardiamo, Signore Gesù Cristo, e ti portiamo tutto davanti a te. Tu hai visto i cuori, hai visto le mani, tu conosci i nostri desideri, solo tu puoi appagarli. Così ti chiediamo, Signore, facci grazia, riempici col tuo Spirito, che possiamo portarti la gloria e l'onore, perché tu sei degno di ricevere la gloria e l'onore. Mio Dio, ti prego, benedicici, benedici dappertutto dove la tua parola viene ascoltata anche in quest'ora. Tutti quelli che sono collegati ascoltano la parola. Noi possiamo dire come i discepoli in quel tempo: non bruciava il nostro cuore, no, non ardeva il nostro cuore quando tu ci parlavi. O che noi possiamo credere alla tua parola e sapere tu sei colui che ha dato la promessa, tu li compi fino ai nostri giorni. Noi vediamo i giorni in cui viviamo, non sono gli ultimi giorni, e tutto va a compimento. Non abbiamo bisogno di interpretazioni. Noi vediamo che quello che tu hai deciso viene a compimento. Signore, sii con noi, sii col tuo popolo dappertutto, come abbiamo ascoltato, in tutti i popoli, lingue e nazioni, in tutte le tribù. Ti ringraziamo. O nostro Signore, amen. Amato Signore, tu Dio fedele, eterno, nella parola di introduzione abbiamo letto: Mosè era fedele nella casa di Dio, in tutto ciò che ricevette per ordine lo fece lui secondo il tuo volere. Tu sei fedele nella tua propria casa, e la tua casa siamo noi. E amato Signore, mi viene spontaneo di chiederti: lasciami come fedele, lasciami che io sia trovato come fedele servitore che possa spargere il cibo al tempo giusto, e che tutti siano fedeli, tutti quelli che mangiano dal tavolo del Signore. Fai grazia e benedici, lodato sia il tuo nome. Mosè era fedele, tu sei fedele, lasciami essere fedele, lasciaci essere fedele fino alla fine, perché chi rimane fedele fino alla fine allora sarà coronato. Grande Dio, tu sei nel nostro mezzo, ti ringraziamo, tu ci parli e tu operi in modo meraviglioso. Anche oggi la tua parola non è tornata a vuoto, ma opera per quello che tu l'hai mandato. Tu sei fedele e veritiero, in tutto il tuo fare sei giusto, e noi ti ringraziamo che tu tutte le cose li hai stabilito per un tempo e li fai avvenire. anche adesso sia lodato il tuo santo nome. Insieme ti ringraziamo, amato Signore, che tu hai aperto la nostra mente per le scritture, ci hai dato accesso alla parola profetica. Ti ringraziamo che le tue promesse a Israele hanno trovato compimento. Ti ringraziamo che nella tua Chiesa trovano compimento. E ti ringraziamo che tutto quello che tu hai predetto adesso succede, e noi riconosciamo al 100% che noi siamo arrivati alla fine del tempo della fine, che noi l'ultima chiamata, l'ultimo messaggio possiamo ascoltarlo, venire fuori e possiamo lasciarci purificare e prepararci per il giorno glorioso del tuo ritorno. A te, il grande Dio, che a noi personalmente si è rivelato in Gesù Cristo nostro Signore. Prima che era Abramo, sei tu il nostro amato Signore. Tu camminavi nel giardino d'Eden. Tu parlavi con i profeti, tu hai visitato Abramo e tu sei venuto a noi e ci hai redento. Insieme ti ringraziamo per la redenzione per mezzo del tuo sangue santo. Ti ringraziamo per il perdono di tutti i nostri peccati. Ti ringraziamo che tu ci hai giustificati per mezzo della fede all'opera compiuta alla croce del Golgota. Amato Signore, porta a compimento la tua Chiesa per il tuo prossimo ritorno, e noi diciamo: Maranata, vieni, vieni presto, Signore Gesù, vieni presto, Signore Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. E tutti dicono alleluia. E tutti dicono amen. Cantiamo ancora amen, alleluia. Tu sei
seit dem Herrn seine Gnade gefunden. Schon was zusammen gesprochen.